Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Come promesso ieri, abbiamo la gioia e la fortuna anche di poter incontrare, senti, Don Dante Carraro, il mio amico, te rimani Don Dante, voilà. Allora, Don Dante Carraro, no, siamo capaci ancora di ridere con proprio tranquilli e contenti, eh? Allora, no, anche perché se ci si prende un po' in giro riguardo ai titoli, noi altri preti faremo proprio una pagina evangelica speciale, fuori testo. Allora, andiamo immediatamente invece al tema di quest'oggi, che io lo trovo quasi obbligato. Stiamo vivendo momenti drammatici a livello globale ormai, per quanto riguarda sia i rapporti fra popoli e stati, sia fra umanità, sia fra popolazione e vita e situazione della Terra. E allora su questa traiettoria, direi, proviamo anche a metter dentro e a non lasciar perdere neanche quelli che non hanno un'attualità di, come dire, i paesi che non hanno o gli avvenimenti che non hanno un'attualità negativa speciale, ma invece che hanno una negatività drammatica lo stesso, anche se non fanno notizia. Allora, io credo che l'Africa sia un esempio classico riguardo a questo, perché se noi andassimo a vedere anche come Italia, no, che cosa facciamo e che come ci comportiamo per quanto riguarda l'atteggiamento di aiutare l'Africa, c'è molto da dire. C'è molto petrolio, molto più petrolio e problemi di soldi, che non invece una presenza, una vicinanza che sia rispettosa della realtà degli africani e che sia rispettosa anche della possibilità di un rapporto diverso fra comunità, non lo so come chiamarlo, ecco, varie comunità politiche e sociali. Allora, Don Dante, dai, vai pure con tutta libertà, imposta come desideri.
Sì, no, io dico che la guerra purtroppo è entrata di impeto dentro la discussione sull'Africa, sul tema africano, perché non c'è dubbio che 3 anni fa, 2021, 2 anni fa, 2 anni e mezzo, insomma, no, è iniziata la guerra tra l'Ucraina e la Russia ed è stato per noi uno shock, perché nella nostra Europa ci sono sì tensioni, ma conflitti veri e propri. Avevamo la fortuna che dopo la Seconda Guerra Mondiale non ce n'erano più stati di fatto. E scoprirci, svegliarci quel giorno e scoprire che c'è una guerra in atto è stato scioccante. ma ancora più scioccante per me, che giro l'Africa, vedere e toccare con mano l'impatto devastante che questa guerra sta determinando nel continente africano. E dopo magari su questo ritorno. E neanche a farlo apposta, dopo un anno e mezzo, due anni, a due mesi fa, anche la Palestina, con questo attacco scellerato fatto da Hamas a Israele e dopo la risposta ancor più scellerata dello Stato di Israele verso i palestinesi, devo dire che sta impattando anche questo tantissimo nel continente africano. Questo è un capitolo ed è il capitolo forse più grosso e anche quello più evidente. Poi ce n'è un altro, e cioè che riguarda più da vicino l'Africa, cioè ci sono anche delle guerre che vengono identificate come guerre interne all'Africa. Penso all'Etiopia, penso al Mozambico, che sono negli ultimi 3-4 anni state toccate da guerre interne, purtroppo. E poi i colpi di Stato che ci sono stati. Ed è interessante capire se sono davvero questo secondo capitolo, questa seconda tipologia di guerre, se sono causate dagli africani o se indirettamente sono causate per l'ennesima volta da paesi che l'Africa, anziché aiutarla, l'hanno sfruttata e continuano a farlo. Perché molte di queste seconda tipologia di guerre, quelli che vengono chiamate guerre interne, comunque hanno grosse radici anche nei paesi ricchi, nei paesi che vedono ancora l'Africa come un continente da sfruttare sostanzialmente. Quindi il panorama è molto ampio. Per parlare, se posso, oppure...
Sì, vai anche allo specifico.
Sì. Allora, per quel che riguarda la prima tipologia, cioè la guerra in Ucraina, per esempio. Dunque, l'Africa ha avuto anche l'Africa il Covid. Noi abbiamo avuto una riduzione degli accessi ai servizi sanitari durante il Covid del 25-30%. Perché? Perché gli spostamenti erano vietati, perché gli aeroporti erano chiusi, perché le scuole sono state chiuse, perché i mercati sono stati chiusi per la paura del virus. E questo ha impoverito la gente e ha allontanato la gente dai servizi sanitari. Quindi già il Covid aveva avuto un peso dirompente nella possibilità e nell'accesso alle cure da parte di molta popolazione africana.
Su questo riguardo l'Africa non ha avuto le stesse opportunità degli altri paesi occidentali e dell'Europa e neanche della Cina, non ha avuto le stesse possibilità anche da un punto di vista della salute e dell'uso dei medicinali e altre cose.
Assolutamente, i vaccini non ce n'erano, pochissimi. I primi che sono arrivati in Africa sono stati i vaccini cinesi, che avevano un'efficacia che raggiungeva 20-30%, quindi vaccini per modo di dire, voglio dire, questi sono stati i primi vaccini. E poi con molta fatica, ma dopo un anno e mezzo, sono arrivati gli altri vaccini. Perché l'Africa purtroppo, per esempio, anche qua, bisogna dire... no, mentre l'industria del gas, l'industria del petrolio, l'industria dei diamanti ovviamente fanno gola ai paesi ricchi e quindi si investe in Africa perché i diamanti, perché il petrolio, perché il gas, perché tutte le risorse che ha possano essere sfruttate a vantaggio dopo dei paesi ricchi, ma quando hai invece da produrre vaccini non si investe. E quindi l'Africa, pensate, che anche prima del Covid, tanto per dirvi, le condizioni, il 99% dei vaccini, anche quelli semplici, il tetano, il morbillo, la difterite, la pertosse, insomma, no, voglio dire, tutti i vaccini venivano importati dall'esterno, perché la capacità produttiva autogena, autoctona, dentro l'Africa non di fatto non esiste. Perché? Perché appunto il mondo ricco investe su altre cose e sui vaccini, siccome noi ce li abbiamo anche, e gli africani insomma che si arrangino, la capacità produttiva, aziende, a laboratori, non c'è stato fatto, purtroppo, perché sono costosi e lo possono fare solo le grandi agenzie, e non è stato fatto nulla, e quindi l'Africa al tempo del Covid non aveva vaccini, proprio per questo motivo qua. Ma dopo il Covid c'è stata la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina ha avuto due effetti dirompenti. Uno, che hanno bloccato l'esportazione di un alimento tanto importante anche per l'Africa, che è il grano, e con il grano poi tante altre derrate alimentari. E l'altro grande problema è stato che c'è stata una battaglia, una guerra sul gas. Perché sapete che la Russia aveva tantissimo gas, avevano accordi con l'Europa, con tanti altri paesi del mondo, eccetera, ha sconquassato i prezzi del gas e anche del petrolio e del gasolio. Allora, per stare alla prima, la conseguenza, per esempio, del blocco del grano, io sono tornato 5 giorni fa dall'Etiopia, sta riducendosi adesso un po' il costo del grano, ma fino a 3 mesi fa il costo del grano al quintale in Etiopia è passato da 50 birr al quintale a 2000 birr al quintale. Quindi uno schizzo del prezzo del grano a livelli incomprensibili per noi. Quello che era comprensibile è stato immediato invece per le famiglie locali, perché con un prezzo così la famiglia non ha più comprato grano e ciò che dal grano se ne può ricavare, il pane e così via. E il numero dei bambini malnutriti ha cominciato a salire. E noi abbiamo l'ospedale di Guoliso che ha la pediatria piena di bambini malnutriti. E ovviamente molti di questi muoiono, perché sapete che i malnutriti, ci sono due tipi di malnutrizione: c'è una malnutrizione cosiddetta cronica, che non è necessario andare in ospedale, semplicemente il bambino, specie in età precoce, se non mangia in maniera sufficiente, non sviluppa in maniera adeguata il suo tessuto cerebrale, e allora dopo diventa meno sveglio, meno immediato, no? Meno capace, meno smart, dicono gli inglesi, ecco. Però questi non li ricoveriamo, ma è un problema anche questo. Ma dopo noi vediamo direttamente i più gravi, quelli che vengono chiamati, noi li chiamiamo i bambini SAM, cioè la S sta per severa, la A sta per acuta e la M per malnutrizione.
Sono quelli dei capelli marrone, questi
capelli,
qua.
Capelli marrone, che diventano quasi biondini.
Ne ho presente, mi dicevano, quando si arriva a quel livello, quel bambino è segnato non solo, ma anche destinato a non durare molto.
È così. E quindi quelli vanno ricoverati nella speranza di riuscire a... E noi abbiamo di tirarli fuori da questa situazione, che è una situazione gravissima, di essere ricoverati almeno un mese con pappe particolari, sperando che poi possa riprendere, tante ne perdi ovviamente. E allora dicevo, l'impatto è stato immediato, schizzato il prezzo del grano e le conseguenze sono state immediate. E l'altra è il gasolio. È un paese che io conosco bene, perché comunque è uno di quelli dove lavoriamo, e ho, a parte che vado giù anch'io, eccetera, ma dico, anche recentemente, in Sierra Leone le ambulanze funzionano 5-6 giorni al mese, perché il prezzo del gasolio è schizzato in alto, il Ministero della Salute ha pochissimi soldi, con prezzo di gasolio così riesce a dare gasolio ai distretti dove ci sono quella centinaio di ambulanze distribuito nei 10 distretti che c'è il paese, e le ambulanze, il gasolio è sufficiente per farle funzionare 4, 5, 6 giorni al mese. Se ti capita di aver bisogno di un'ambulanza il 20 del mese, te ne stai a casa tua, voglio dire, una mamma che ha bisogno urgente di un parto, perché il parto si è complicato, devi trasferirla immediatamente se non vuoi che muoia lei e anche il bambino, devi portarla via subito, e se quell'ambulanza non c'è è un dramma, perché muore, e muore a casa senza nessuna assistenza, e con lei muore il bambino. Oppure un bambino con una malaria cerebrale grave e devi portarlo immediatamente, febbre altissima, lì devi riempirlo di farmaci potenti che blocchino la febbre, abbassino la febbre, blocchino la diffusione della malaria, sperando che quella malaria ormai non sia già entrata nella parte finale e lì non c'è niente da fare. Allora dire, ecco cos'è l'impatto della guerra, ho fatto solo, ho schematizzato proprio in maniera succinta, ma potremmo parlare di ciò che sta capitando in Sud Sudan piuttosto che in Repubblica Centrafricana, cioè il trend è questo qua.
Mi interesserebbe
il
che
prezzo,
tu facessi...
Il prezzo, per esempio, per dire, faccio l'ultimo esempio, perché ho citato la Repubblica Centrafricana, il prezzo dei farmaci è aumentato di 4-5 volte e non ce la fai. La svalutazione della moneta locale, per cui la gente si ritrova con il salario che aveva l'anno scorso, con un potere d'acquisto ridotto di un terzo del salario, non ce la fanno arrivare a fine del mese e aumentano le tensioni. Io sono stato in Etiopia, anche in Etiopia la popolazione è tesa, non dico arrabbiata, ma preoccupatissima, la senti l'aria tesa. E da lì dopo anche nascono gli scontri, nascono la rabbia della gente, specie dei giovani, che non vedono futuro, che non trovano prospettive, che si vedono per l'ennesima volta respinti indietro, no? Cioè per l'ennesima volta schiacciati da un problema che non è un problema nella sua origine africano. È un problema di un paese come la Russia che ha circondato l'Ucraina di sti carri armati, e l'Ucraina che ha fatto guerra, e adesso dopo un anno e mezzo ancora si va avanti. Dobbiamo chiuderla sta guerra, perché è disastrosa non solo per le popolazioni che ci vivono là, ma anche per l'Africa, come sto dicendo.
Ecco, volevo domandarti, vuoi fare un breve panorama toccando anche non approfonditamente ma capire anche. Perché quando parliamo di Africa parliamo o di Mozambico o di Sierra Leone, o mi interesserebbe un panorama un po' per capire anche come questi meccanismi, perché sono i meccanismi dell'economia ma anche dei rapporti internazionali, questi meccanismi purtroppo toccano e vanno a intaccare le comunità umane di tutti gli stati. O di tanti stati.
Certo, ma per dire, adesso fa un tema di carattere generale che io l'abbiamo toccato con mano proprio in questi ultimi 2-3 anni. Cioè, Gheddafi, i francesi l'hanno voluto ammazzare, giusto? Era un poco di buono, io penso di sì che sia stato un poco di buono. Era il peggio del peggio? Beh, forse no. Perché parto da Gheddafi? Perché Gheddafi, per esempio, era uno che credeva fortemente, fermamente, al fatto che l'Africa da sola, intendo dire da sola, cioè ciascun Stato africano da solo, non ce la poteva fare. Neanche i paesi più grossi, parlo della Nigeria, che ha 250 milioni di abitanti, metà dell'Europa è la Nigeria. 250 milioni di abitanti, e sulla parte ovest del continente, e dall'altra parte c'è l'Etiopia che ha 120 milioni di abitanti, cioè due mostri demografici, cioè sono paesi grossi, ma con loro due ci sono altri 52 paesi, cioè l'Africa, parliamo di 54 paesi. Gheddafi aveva capito che Libia, Egitto, nessuno, Nigeria, Etiopia, nessuno dei paesi da solo ce l'avrebbe fatta. E d'accordo anche con qualche illuminato statista europeo, sosteneva fortemente la per esempio la sede, la costituzione della dell'Unione Africana. La sede dell'Unione Africana è ad Addis Abeba. E Gheddafi tirava fuori soldi per darli ad Addis Abeba, all'Unione Africana, e appoggiato da qualche paese, da un illuminato, da sto punto di vista, che è Romano Prodi. Romano Prodi era l'amicizia di Romano Prodi con Gheddafi nasceva dal fatto che tutti e due erano fortemente convinti che l'Africa dovesse essere unita, perché altrimenti tutti l'avrebbero schiacciata. Il fatto che dopo Gheddafi nessun paese dei paesi ricchi, neanche l'Unione Europea gli sta dando poco ancora, ma stia finanziando, nessuno di questi paesi stia finanziando l'Unione Africana come unione, il fatto è perché ciascun paese è troppo debole per interagire con paesi grossi, potenti, ricchi come gli Stati Uniti, come la Cina, come la Turchia, come l'India, come la Russia e dopo anche l'Unione Europea. E questo ha indebolito fortemente l'Africa. Motivo per cui i cinesi fanno quello che vogliono. L'ho detto già altre volte. I cinesi hanno fatto accordi bilaterali con ciascun paese africano. E loro dicono di che cosa hai bisogno. Non guardano rispetto dei diritti umani, non guardano niente. Gli dicono di cosa hai bisogno. Io ho bisogno di questa strada. E gli fanno la strada in un anno e mezzo, due anni. Gliela regalano e dopo vanno alla riscossa. E gli americani, come dire, cercano di apparire un po' meglio, ma insomma hanno delle regole più rigide, più dei cinesi sicuramente, più trasparenti sicuramente, però insomma sanno dove mettere i soldi e lo fanno perché, come dire, hanno o degli interessi personali da salvaguardare, personali, diciamo, di paese da salvaguardare, oppure perché sono terrorizzati dal terrorismo. Quindi alcuni paesi, e da questo punto di vista, allora, vi racconto anche questo, cioè noi sappiamo che a Khartoum c'è stato un colpo di Stato, 5 mesi fa, no? C'era la parte governativa, c'era la milizia armata che faceva da contraltare, erano i rivoluzionari, chiamiamoli così, che però avevano trovato ormai da 3, 4, 5 anni un accordo e il paese si poteva lavorare. Noi stavamo pensando di iniziare a lavorare, siamo qui con Boniani, proprio a Khartoum. Khartoum hanno una scuola di scuola superiore e volevano fare una scuola per ostetriche e avevano chiesto a noi di collaborare insieme per farla e stavamo pensando di farla. Bene, scoppia la guerra in Ucraina, i russi hanno bisogno di denaro per fare la guerra. E dov'è che vanno a prenderlo il denaro per fare la guerra? Vanno a pescarlo in Sudan, dove c'è materie prime, c'è oro, ci sono diamanti.
Scusami, vanno a pescarlo,
Vanno a pescarlo in Sudan, dove sanno che ci sono queste miniere di miniere, comunque materie prime, l'oro, il litio, il nickel, anche diamanti. E come facevano a estrarre sta roba in Sudan? Assoldavano questi rivoluzionari. E come li hanno assoldati? Hanno inviato la Wagner in Sudan e la Wagner controllava questa sezione rivoluzionaria che però aveva trovato un accordo con la parte governativa. Gli americani sanno che i russi pescano i loro soldi per fare la guerra dall'oro, dai diamanti del Sudan. E hanno appoggiato la parte governativa del Sudan per bloccare le miniere. quando Russia e Wagner con la forza rivoluzionaria hanno capito che gli Stati Uniti avevano intenzione di mettere mano alla cassaforte russa, i russi hanno fatto il colpo di Stato contro la parte governativa. Non so se...
Certo, è doppio gioco.
Doppio gioco. A dire come l'Africa ancora oggi sia veramente in balia, per quello sono partito dall'Unione Africana, per quello sono partito di un progetto che si dovrebbe coltivare, di dare forza all'Africa, perché altrimenti da sola con questi bestioni che sono questi grandi paesi internazionali non se ne viene fuori. E... che ne so, il Mozambico, un'altra questione è quella del Mozambico, al nord del Mozambico. Lì, davanti alle coste mozambicane di Capo Delgado, al confine con la Tanzania, insomma, no, sopra Madagascar, quell'area là dell'Oceano Indiano, hanno trovato giacimenti enormi di gas. E ovviamente quando una compagnia, in quel caso era stata l'ENI, aveva scoperto questo gigantesco deposito, insomma, di giacimento di gas, si associano tutte le altre, la Shell, la Total, la Chevron e così via, e cominciano a muoversi come si muovono questi pachidermi, che sono pachidermi che va dentro e spacca per forza, è come un bisonte che entra in una vetreria, voglio dire, no, cioè, entrano e fanno cercano anche di insomma, di non fare disastri, eccetera, però richiamano l'attenzione. Il mondo arabo, dove c'è sicuramente anche una fetta estremistica, quando hanno, dopo due anni, tre, hanno visto che queste grosse compagnie estere, francesi, inglesi, americane, anche italiane, no, sono andate là, hanno cominciato a prendere di mira la regione, e due anni fa c'è stata una incursione di queste bande estremistiche che hanno ammazzato tantissima gente, hanno fatto prendere paura alla gente, e la gente ha cominciato a spostarsi verso il sud della regione, via via verso il paese, e quella regione là, che era una regione bellissima, in pace, tranquilla, eccetera, adesso è sotto il presidio delle forze ruandesi. Cioè il governo mozambicano era talmente fragile che non aveva nemmeno un proprio esercito in grado di contrastare questa bande di terroristi islamici sembra che siano loro, quasi sicuramente sono stati loro, che sono entrati a creare, a tagliare le teste, a eviscerare le persone, insomma, hanno fatto veramente disastri. Anche qua, allora, e adesso abbiamo quasi 500.000 persone che sono scappate dalla parte nord di questa regione del Capo Delgado, del nord del Mozambico, e sono andate verso sud, verso Pemba, Shure, insomma, la parte sud della regione. E questo a dire anche qui che cosa? Che le materie prime stanno, come posso dire, anche queste diventano patrimonio dei paesi ricchi, e chi dopo ne risente è la popolazione locale, insomma, che è costretta a scappare, come in questo caso, non hanno assistenza sanitaria, non hanno insomma, no, e quindi hanno perso la casa, hanno perso, insomma, quindi insomma tanta, come dire, tanto disagio, tanta fatica, tanta sofferenza, ecco. E la origine di tutto questo sembra sembra l'Africa, ma in realtà si tratta di fenomeni che hanno la loro origine profonda nei paesi ricchi, insomma, no, che cercano risorse, eccetera. Dopodiché ci sono anche degli esempi virtuosi. Io credo che, per esempio, perché a volte si racconta, cioè il titolo è Africa e guerre, e su questo no, voglio dire, si potrebbe, perché quando tu blocchi, perché il prezzo del gasolio sale alle stelle, tu blocchi sì le ambulanze, perché io guardo dal punto di vista sanitario, ma pensate cosa vuol dire il trasporto interno, il commercio, quel poco commercio che i paesi africani avevano, no? Pensate alle zone rurali che portano sti sacchi di carbone, di patate, di altre, di cipolle, no? Li portano verso la città, perché la città è dove c'è un po' di più commercio, c'è un po' di più qualche soldo in più. E invece sono stati costretti a volte a buttare via tanta roba, perché costava meno buttare via questi prodotti che non pagare il prezzo della benzina per portarlo in capitale. Quindi povertà su povertà, capite? Ecco. E si potrebbe continuare. Dico anche che, se c'è voglia, una volta sarebbe bello anche raccontare anche le cose effervescenti, belle. C'è anche un'Africa che continua nonostante tutto ad andare avanti, a spingere, a non perdere la speranza. Insomma, io sono.
Ma io ho visto i tuoi lanci. Io trovo, da un punto di vista umano, straordinarie, ma anche avveniristici in qualche modo, perché se facciamo un confronto, e dentro tutte le contraddizioni che ci sono, la nascita dei bambini, voi avete dedicato alla Mamma vita e alla vita da partire dalla sua partenza anche, no? Certo. Ma dicevo ieri di questi 3 milioni di bambini che vengono quando sono rimasti orfani e che si trovano in situazioni. Leggevo, a proposito dei femminicidi, un inserto di Avvenire che pone il problema anche dei bambini che nascono dopo un femminicidio, oppure che i bambini rimangono orfani, quelli che sono in casa in quel momento là. E quindi una situazione anche per voi, penso, di grande contraddizione. Da una parte lo slancio e quindi l'impegno, eccetera. Tu mi dicevi adesso, per esempio, dei giovani che sono partiti per l'Africa, e hai adesso scritto un libro dove narri un po' le vicende, ma anche la umanità, anche lo slancio, anche i frutti di questo lavoro, di questo tipo di lavoro fatto in questo modo qua.
Assolutamente. Provo a finire il ragionamento di prima e dopo torno su questo qua, no? E la gente si domanda perché, per certi aspetti, stia aumentando il numero di migranti che di fatto si accostano alle coste del Mediterraneo. Non c'è dubbio che con quello che io vi ho descritto prima, la gente normale, lo farei anch'io e penso che lo faremo ciascuno di noi, cerca risposte. E se non le trovo nel giardino di casa, vado nel giardino vicino, e se non lo trovo nel mio paese, vado nel paese vicino. E da lì cerco di trovare risposte. Sì. Cerco di trovare cibo, di trovare un minimo di lavoro, di trovare.
Quindi c'è una migrazione interna, non soltanto
il 90% della migrazione, del fenomeno migratorio, il 90% è dentro l'Africa. Sta roba qua io la voglio dire anche a difesa del continente africano e a onore del continente africano. C'è un'Africa povera che accoglie un'Africa più povera. L'Uganda ha accolto a casa sua quasi 1 milione di sud-sudanesi. L'Etiopia ha accolto un altro 350-400.000 persone che dal sud-sudan vanno verso l'Etiopia. Un'Africa povera che accoglie un'Africa più povera. È una meraviglia questa. Allora dico, il fenomeno migratorio però sta aumentando. Migratorio intendo dire, noi l'abbiamo chiamato così, questa parola, in movimento. Cioè la gente, un papà, una mamma, quando non trovano risposte, si mettono in movimento, raccolgono le proprie cose, sopra la testa, una borsa, quello che volete, la vacca che hanno, le capre, e si mettono in movimento, perché cercano risposte. Lo faremo tutti noi. Il grande è dentro l'Africa, e poi avremo anche un fenomeno legato a chi arriva anche nel Mediterraneo. Ma l'origine anche di questo movimento è è proprio questa povertà che sta aggravandosi. Allora la domanda è anche interessante, e dire: ok, ma di fronte a sti fenomeni qua, cos'è che possiamo fare? E allora arrivo anche a quello che diceva adesso. Noi abbiamo detto, vogliamo fare due cose. Uno, assistere mamme e bambini, perché non è, è scandaloso che una mamma perda la vita per mettere alla luce un bambino. È scandaloso, noi non possiamo permettercelo. Grida di, insomma, no, ecco, diciamo, grida vendetta, no? Grida ribellione, ecco, a Dio, verso Dio, cioè è un grido, no? Quello di vedere una mamma incinta che non vede l'ora di far partorire questo bambino, no? Che perda la vita perché non è possibile fare un cesareo o una trasfusione di sangue. Allora dico, il nostro impegno è là in particolare. Questo è uno. E là allora faccio l'allargamento. Quando dico sta roba qua, delle mamme per esempio, io dico che noi incontriamo le mamme 4 volte prima del parto. E in quelle 4 volte stiamo con loro, parliamo con loro, stanno una giornata con noi sotto l'albero, gli diamo un po' da mangiare, loro vengono, partono da 2-3 ore di distanza sotto l'albero, si parla di vaccinazioni, si parla del controllo del peso e l'altezza del bambino perché è malnutrito, si controlla la gravidanza di una mamma. E dopo si spiegano tante cose, si ragiona insieme anche su come si rimane incinte, anche come si chiede con discrezione, perché è una realtà ancora molto, molto patriarcale. Le donne, insomma, in tanti paesi africani contano poco, c'è una violenza domestica che va detta, purtroppo. Le donne non hanno voce in capitolo, esiste il consiglio degli anziani, e ci sono le grandi matrone, le grandi nonne, che ancora hanno voce, ma le ragazze giovani, eccetera, i matrimoni perché al posto delle vacche, contrattati in tanti modi, insomma, il tema femminile anche in Africa c'è, e noi le incontriamo, queste donne, queste ragazze giovani, e diciamo a tutte, ma dobbiamo dirlo con tanta discrezione, perché sennò sembriamo i marziani che sono venuti da fuori e che dall'alto della loro sapienza, no, vanno a dire come le donne si devono comportare. Se passa questo messaggio, non vedi più la gente, non vengono più la volta dopo. Quindi noi dobbiamo, e le nostre ostetriche locali diventano amiche di queste donne, si spallano, si spiegano. E allora, quando sei entrata in relazione, qualcuno ha anche il coraggio di dirti, no, sì, è vero, mio marito così, mio marito di là, eccetera, no? Quindi esiste questo tema, e noi però le incontriamo per dare consapevolezza a queste donne, per aiutarle a crescere, a diventare coscienti anche della loro dignità. E un po' alla volta, è un lavoro lungo. Pensate anche il tema legato sempre alla donna, che è anche quello delle mutilazioni genitali femminili. Purtroppo
le donne anziane che non permettono alle giovani di cambiare modalità,
capito?
E quindi la paura che le mamme giovani debbano andare a trovare le nonne,
è così, purtroppo. Ecco, allora il lavoro è tanto prezioso, quello che viene fatto prima anche del parto, ed è ovvio che come dire, capite quante ostetriche locali noi potremmo formare, potremmo avere con chi era Rolf Hollerot, che diceva, no, con una bomba, con un jet, quanto cibo, quanta formazione del personale locale, quanta vicinanza alle donne potremmo realizzare, no? Purtroppo non è così. E allora arrivo. A fronte di tutto questo, molte donne rischiano di perdere la vita o perché il parto appunto non è garantito, oppure perché c'è una malattia non diagnosticata. Una donna, di solito cosa succede in Africa? Gran parte delle situazioni sono queste. Le donne vivono a casa, curano, accudiscono il giardino, il pezzettino
cortile,
di terra.
Il cortile.
Sì, il cortiletto, l'hai visto anche tu. C'hanno un piccolo orticello, qualcosetta, ma se no è terra di quella impaccata là, che puliscono
però,
con...
Però ogni sabato pulizia.
Ah no, quella è come puoi mangiarci sopra lì, perché sono pulitissime loro. E anche estremamente dignitose, veramente tanto dignitose. E dico, queste donne magari prendono anche una malattia, penso all'HIV, e siccome c'è lo stigma, cosa vuol dire lo stigma? Vuol dire che una donna che ha l'HIV rischia di essere scartata dalla comunità.
Colpevolizzata,
soprattutto dal marito. E sapete invece che la causa di questa HIV è il marito stesso tante volte, perché è il marito che dopo va fuori nei villaggi e quando è fuori va con altre donne, magari sieropositive, prendono il virus, vanno a casa, hanno rapporti con la moglie o con le varie mogli e trasmettono l'HIV alle mamme, a queste donne. Una mamma con l'HIV non riconosciuto, quindi... che non si cura, che non si fa vedere, che non si fa diagnosi, quindi non ha la terapia, arriva allo stadio terminale, te ne accorgi tardi e tante volte muore. Ecco il fenomeno dei bambini che rimangono orfani. Da femminicidi legati alla violenza che c'è, purtroppo, e a volte legate anche a malattie trascurate, proprio perché la donna comunque ha meno valore. Allora, i temi sono complessi, però sulla donna va investito. E quando si dice, io sono stato dispiaciutissimo per Giulia, però anche molto contento della reazione che c'è stata, perché finalmente sembra che si stia riscoprendo, ecco, l'esigenza di dire certe cose, di dire che c'è ancora... la figura del maschio molto forte che è in grado, no, è lui il proprietario di tutto, per cui una donna che dice di no al maschio va soppressa, perché non è accettabile che si possa dire di no a un maschio in quanto tale, anche mi viene da dire, e quindi è inaccettabile, insomma, no? Però assieme a Giulia penso alle 280.000, non 1.500, 1.200, 1.300 come purtroppo sono, ecco, ma voglio dire 280.000 sono le mamme ogni anno che muoiono di parto, i bambini rimangono orfani di mamme. E così il tema, dicevo prima, della condizione della donna è un tema pesante, proprio perché impatta e tante volte queste donne muoiono anche lì con gli orfani, frutto di una violenza anche domestica che tante volte è sottaciuta. Allora penso a Giulia, ma penso anche a queste creature africane che vivono condizioni e nessuno dà voce a loro, nessuno dà voce.
Hai fatto adesso un confronto diretto tra quello che si è vissuto anche qua in Italia in questo periodo qui e quindi nel rapporto proprio di genere che qualifica, ma anche in qualche modo si fa fatica ad affrontare con capacità di sintesi ma anche di cambiamento. Si fa molta fatica. Allora la mia domanda, adesso hai fatto questa unificazione, come vedi la sorte delle giovani, quindi quelle che hanno un'età ancora che si apre alla storia, con tutti i mezzi nuovi che ci sono, perché i telefonini in Africa hanno aperto il mondo per tante persone, i telefonini. E la seconda cosa è: che rapporto vedi tra i giovani qua in questo momento, anche la nostra Italia, ma anche l'Europa in genere, però l'Italia, e i giovani africani?
Sarà che da un pezzo come QAM, Medici con l'Africa, stiamo investendo molto nei giovani. Sarà questo. Sarà che li sto guardando con sempre più attenzione proprio perché sono il futuro. Ma io devo anche, quando cerco di trovare dentro di me una sana, realistica consolazione del cuore, oltre alla fede che ho e che ringrazio Dio di avere, perché sennò non so come sarei, ecco, è che credo a sto Dio che vuole, che ha a cuore Lui per primo più di me ste creature. E allora dico: Signore, prima di tutto è questo comboniano mi diceva, guardo il Signore, a volte gli dico: Signore, dice, is your business, cioè è affare tuo ste mamme, sti bambini prima che mio, quindi dai, date da fare te che mi do da fare anch'io, insomma. Allora dicevo, i giovani, no, i giovani africani, e c'è una forza incredibile e noi stiamo tentando di dare opportunità ai giovani africani e poi i giovani italiani. Anche qui c'è uno stereotipo che dice che i giovani italiani non hanno voglia, sono stufi, di qua e di là, non si impegnano. Io trovo ancora tanti giovani, anche italiani, che vengono da noi a fare i corsi. Noi facciamo 3 corsi all'anno, uno a ottobre, uno a febbraio, un altro ad aprile. 3 corsi che preparano, ogni corso ha 80-90 giovani che vengono e si preparano, e poi parecchi di questi partono e vanno. E è incredibile, è una forza, vuol dire che c'è del bene e va date opportunità a questi giovani di poterlo esprimere quel bene in maniera anche concreta, e trascinano poi le loro università, trascinano i professori, e poi si studia e quindi si fanno degli approfondimenti, delle ricerche, si comincia a parlarne, si fa dibattito. L'altro ieri si è specializzata Federica, adesso il cognome mi scappa, ed è diventata specialista, oltre che essere medico, medico chirurgo, questa è la laurea, ma poi ha fatto 5 anni di specializzazione, è diventata specialista in medicina interna e ha fatto la presentazione di tesi di specialità sul diabete a Tosa Maganga in Tanzania. La commissione dei professori magari non sapeva nemmeno dove era la Tanzania, però proietta la cartina geografica, parla di Tosa Maganga, parla di Swahili, mostra mamme col diabete e il bambino preoccupati, spiega quanto lontano abbia. Insomma, sta contaminando il paese, sta contaminando le nostre istituzioni. È un processo lungo, ma è così. E io sono entusiasta. Abbiamo pubblicato un libro che si chiama Africa andata e ritorno, a cura di Medici con l'Africa QAM. Io ho curato l'introduzione e la parte finale l'ha fatta il professor Mantovani, la conclusione, e dentro ci sono 30 storie di giovani maschi e femmine, medici ma anche non solo medici, che raccontano la loro storia. Sono storie di una forza e di un entusiasmo, insomma, ne ho alcune che mi portano il cuore. E sono questi giovani africani che stanno mobilitando, io dico, l'Italia. E poi abbiamo i giovani africani, dice. L'anno scorso noi abbiamo dato opportunità di crescita in questo modo, in questo senso, alternative anche alla fuga, perché se uno decide liberamente di cambiare paese, secondo me è libero, è giusto che lo possa fare. Però tanti giovani sono costretti a scappare, che è un'altra roba rispetto alla scelta di uscire. E la grande maggioranza ti dicono: Don Dante, i senso c'è studiare, vogliamo crescere, vogliamo diventare noi protagonisti della nostra storia, del nostro paese. E l'anno scorso abbiamo aiutato 3.000 giovani a diventare chi infermiere, chi ostetrico, chi agente di comunità, chi tecnico, chi medico. 3.000. con l'aiuto di tutti, quest'anno abbiamo detto riusciamo a raddoppiare sti numeri. Questo non per risolvere tutto il problema anche migratorio, ma per dare un contributo che è legato all'esigenza prima di questi giovani che chiedono loro per primi di poter essere gli attori principali della storia del proprio paese. E questo a me pare molto bello, perché il futuro, secondo me, o partiamo da queste giovani e li motiviamo, li sosteniamo, li aiutiamo, e sperando che, fiduciosi che siano loro a costruire questo futuro.
Adesso hai usato una parola però che potrebbe essere qualificante anche per noi, se stiamo attenti alle cose e non soltanto abbiamo paura che siano troppi che vengano a prenderci il posto e mi cambia razza. Ridi tu.
Ridi. No, so
sai,
che
sai che funziona questo qua? Sai che funziona? Sai che c'è gente che crede che questi
crede
vengono
davvero
a rubarci la nostra identità? Ma sai quanti che lo pensano? E vanno bloccati. E c'è il governo che li aiuta. C'è il governo che nega l'identità alle persone che arrivano. Senti una cosa, e sono i nostri grandi politici, i paroloni che usano. Non vado più avanti perché sono divento cattivo anch'io.
No, ma
allora la mia domanda era: hai usato questa parola scappare? Vuoi spiegarla un attimo?
Sì, no, è quello che dicevo: cioè scappano quando un giovane africano non trova, non vede possibilità di futuro per lui stesso. Io ho in mente, tanto per raccontarvi una storia precisa. Abbiamo laureato 10 nuove ostetriche e ostetrici in Sud Sudan recentemente, o comunque non tanto tempo fa. Uno di questi era Gordon. Io ero presente il giorno della laurea, festa enorme, grandi, 10 nuove ostetriche in un paese che ha un'ostetrica ogni 10.000 mamme che partoriscono, capite? Quindi vuol dire è come pepite d'oro in un paese che non ha niente. E uno di questi si chiama Gordon. E li conosco, vedo che mi pare che abbia una certa età, quindi non è il 23enne, 24enne che di solito. Vedo, mi pare che ne abbia di più. E gli chiedo, sorry, dico, how old are you? Quanto vecchio sei? Lui mi guarda e dice, e mi dice 37, cioè 37 anni. Dico io, come mai a 37 anni hai deciso di fare l'ostetrico? Dice, Don Dante, io sono 12 anni che emigro, 12 o 10 non mi ricordo, che sono emigrato dal Sud Sudan, dove è la mia patria. Dice, sono andato in Kenya, sono stato 4-5 anni in Kenya tentando di trovare possibilità di studiare un po', avrei fatto qualsiasi roba, dice, non sono riuscito a trovare una possibilità, sono tornato a casa e dopo qui stavo troppo male, sono andato in Uganda, ho fatto il lavavetri, ho raccolto le spazzature per strada, ho fatto di tutto, dice, no? E non sono riuscito a trovare, e sono ritornato in Sud Sudan. In Sud Sudan ho sentito della scuola, dell'ospedale di lui, ho provato a far la richiesta di poter partecipare e mi avete bocciato il primo anno, perché devono sapere un po' d'inglese, devono avere almeno aver fatto le scuole, quelle secondarie, cioè devono, insomma, la grammatica devono saperla, perché se no qualcosa insegna. E quindi abbiamo bocciato, lui ha studiato, va bene, ha tirato fuori il libro, aiutato dai padri comboniani, e dopo ha rifatto l'esame. È stato ammesso, dopo 3 anni è diventato ostetrico e adesso lo guardavi negli occhi, era la forza della natura, la forza della natura. E adesso sta lavorando all'ospedale di Panijar, nello stato degli Unity State, nel nord del Sud Sudan, in questo ospedaletto. E allora, siccome non ci credevo, mostrami le foto. E mi ha mandato via WhatsApp, che dicevi, via WhatsApp, le foto di Gordon, che lui è un dinka, 2 metri alto come una montagna, capito? Messo così con la sua tuta celestina, no? Orgogliosissimo. E dopo dico, ma mostramene una anche dell'ambiente, e me ne ha fatto un'altra, troppo forte, perché ha fatto una foto nell'ambulatorio dove visita le donne. E dico, ma porca della miseria, se devi fare una foto, mandarla qua, almeno metti in ordine i cassettoni che hai sulla destra, i cassettoni che hai, un po' di casino. Ma era lì, in un posto dove nessuno ci voleva andare, era una maternità vuota, e adesso c'è Gordon che sta facendo il suo e sta dando assistenza alle donne incinte sudanesi che vanno... Ecco. Allora io dico questo, e dico che è questo che dobbiamo portarci dentro, cioè il credere fortemente che dobbiamo con ogni sforzo dare queste opportunità, che noi sono quelle che abbiamo che abbiamo noi, insomma, no, nei nostri ambienti, nei nostri contesti. E credo che questa sia anche una possibilità. L'altra è quella, finisco, l'altra è quella che dicevi tu, e cioè che noi abbiamo bisogno di giovani, e quindi dobbiamo trovare modalità intelligenti, fatte bene, ma dobbiamo trovarle, perché da soli neanche l'Europa non ce la fa.
Siamo
infatti, troppo vecchi.
Infatti uno dei grossi problemi che abbiamo, ma anche sulla guerra, l'Europa che cosa dice? Mandiamo le armi?
Sì, appunto. Appunto.
049 880 9020, e abbiamo ascoltato fino a questo momento Monsignor.
Don Dante Carraro.
Orgogliosamente
Don Dante.
Don Dante Carraro, il quale abbiamo sentito con quale passione, con quale anche semplicità, ma con quale concretezza anche affronta le tematiche del lavoro che viene fatto non da lui soltanto, ma da tutti quelli che accettano di sporcarsi le mani, nel senso di essere presenti e di guardare quello che serve alla vita delle persone. 049 880 9020, credo che ci saranno molte domande, ma vi prego anche di fare interventi abbastanza veloci, in modo da dare possibilità di approfondire. Pronto?
Sono Dario Di Mezzo.
Ciao Dario.
Senta Bonaldino e signore, io ho avuto modo di parlare ancora per radio con questo...
Sì, parlato ancora, sì, sì.
E le raffiguravo l'Africa che io avevo conosciuto, purtroppo, tanti anni fa. E quindi l'Africa dove, specialmente quella parte di Africa che era stata colonizzata, spiegavo che nel centro delle città, in particolare delle capitali, vi abitavano gli ex colonizzatori, e quindi ambasciate. Poi c'era l'immediata periferia dove quasi sempre vi abitavano i colonizzati, per esempio quelli dagli inglesi o dai francesi, e per ultimo nelle baracche in periferia estrema i padroni di casa, gli africani. E lui mi ha guarda che non è più così, mi ha detto, tu hai un'Africa in testa, io, oggi le città sono piene di grandi palazzi, di grandi dove abitano i neri, vi abitano. E io mi sono chiesto, ma allora cosa ci state a fare voi? Se l'Africa è, tra virgolette, non è più quella di prima, voi che cosa ci state a fare lì? Cioè, mi andate, tenga presente una cosa,
Dante.
Tenga presente una cosa, io qua in radio telefono spesso e sono considerato una Cassandra, glielo dico subito. Ma ad ascoltare quello che ha detto lei, è un mondo così paradisiaco, così ecco, quello che fate, che ci si domanda, ma l'Africa, naturalmente, dovrebbe non solo pubblicizzare, ma accogliervi a braccia aperte voi e chi opera, chi fa le cose che fate voi? A me non mi risulta che sia così. Né prima quando c'ero io, né adesso che ci siete voi. Mi sbaglio? La saluto.
Buono.
Grazie Dario. Guarda, come accennavo prima, ci sono delle cose belle. Nella seconda parte del mio dire ho accennato alle cose belle. Ma se hai ascoltato la prima parte, beh, insomma, credo che tu abbia anche
le cose problematiche,
capito quante umiliazioni, quante sofferenze, ancora il mondo, chiamiamolo per essere per semplificare, il mondo occidentale, il mondo ricco sta infliggendo a questo continente. E c'è ancora tanto neocolonialismo, c'è tanto ancora interesse un po' più, come posso dire, camuffato. Facevo l'esempio della Cina, facciamo l'esempio degli Stati Uniti, ma la Turchia non c'è mai stata in Africa, adesso comincia anche lei per solidarietà, lo fa dice per solidarietà, ma di fatto ha i suoi interessi e così via. Quindi
il guaio è quando si scambiano adesso i colonialisti, fuori i francesi entrano subito gli altri.
È così, in Repubblica Centrafricana c'erano i francesi. E siccome i francesi erano cattivi, a un certo punto il governo ha detto basta, vanno fuori loro e adesso c'è la Wagner, tanto per dirla subito, insomma. Quindi
ci sono questi. Andiamo avanti con le telefonate. 049 880 9020, stiamo ascoltando Don Dante Carraro. Pronto?
Ciao Albino, parla Marco.
Marco, buona giornata.
Don Dante.
Grazie, buongiorno, ecco. Marco.
Buongiorno a lei, io l'ho ascoltata con molta attenzione e ho appreso tante cose che non potevo sapere se non l'ascoltavo. Ma detto questo, visto che poi alla fine purtroppo l'Africa è ridotta in queste condizioni perché tra multinazionali, governi che l'hanno sfruttata e che la stanno sfruttando, governi, dico, nazioni, ecco, e via dicendo, anche il fatto di Gheddafi. Gheddafi voleva fare il dollaro panafricano, oltre a quello che lei diceva che aiutava anche paesi dell'Africa. Certo. Ma questo infastidiva ovviamente, perché sappiamo tutti che Francia, Inghilterra e Stati Uniti poi hanno convinto anche che c'era allora Berlusconi, che era amico di Didi, certo. Però anche lui ha dovuto abbassarsi a far sì che quello che hanno deciso i grossi di andare a bombardare, visto com'è la Libia e com'è ridotta adesso, insomma era meglio che lo lasciassero per il popolo. Allora io mi chiedo, se siamo in mano a queste persone, che poi sono le stesse che alla fine fanno il bello e il cattivo tempo sul costo delle merci, si inventano dirigono l'economia. Allora io mi chiedo, non c'è speranza? Purtroppo io sarò un pessimista, al contrario di Albino, che guarda le cose, pensa che... Ma io vedo che il mondo deve essere cambiato per arricchire pochi e ridurre non soltanto gli africani, ma anche gli europei a diventare più poveri, per arricchire pochissimi, e sono questi pochi che comandano il mondo. Questo io non lo digerisco, perché trovo che non ci sia equanimità, come vuol dire, a questo mondo. Allora, voi che siete persone di fede e di religione, ma fate tanto per i poveri, ma per quanto voi facciate, son pochissime, sì molte, ma poche le persone che usufruiscono, sempre meglio sempre qualcosa che niente, ma non vedo un cambiamento di dire, beh, ma anche gli altri hanno diritto di vivere, noi siamo ricchi abbastanza, beh, facciamo qualcosa. Io su questo non... Dovete aprirmi la testa.
Grazie.
Vi saluto, buona giornata.
Grazie, grazie Marco. Allora, diciamo così che quello che dici tu c'ha del vero. Non c'è dubbio che oggi, 2023, se io vado a vedere i dati, gli indicatori di gli indicatori di salute dei paesi africani, quelli più importanti stanno calando, cioè stanno tornando indietro, cioè l'Africa sta regredendo. Oggi andando peggio, sta regredendo, e i motivi degli ultimi 3-4 anni li ho detti: il Covid, che ha pesato molto, una guerra in cui l'Africa non c'entra nulla e che però sta impattando terribilmente in Africa, e per non farci mancare niente adesso c'è la guerra in Palestina. E ho accennato il Sudan come l'origine anche di parecchi colpi di Stato, sia fuori dell'Africa. Allora uno dice, ok, sta andando peggio, quindi vuol dire che c'è qualcuno che costruisce e un altro che disfa, e quindi uno potrebbe anche trarre le conclusioni, quindi lasciamo perdere, quindi non ne vale la pena, e ragionamenti simili. Quindi c'è del vero in quello che dici, Marco, però io dico due cose. Una è che la storia è questa. La storia è fatta di picchi e anche di cadute, e di passi indietro. E la storia è sempre stata così. È vero anche che ma si tratta non di 5 anni, 10 anni, 20 anni, no, devono essere percorsi storici prolungati. Io penso a cosa ha voluto dire per l'Europa la prima guerra mondiale, poi la seconda guerra mondiale, e poi almeno non abbiamo avuto guerre intestine, parlo dell'Europa, tra i paesi europei. Siamo riusciti ad arrivare a una Unione Europea pur con tutti i limiti che sappiamo. Allora voglio dire, c'è un percorso, bisogna... come dire, le due cose sono queste che volevo dire. Uno, che questi percorsi sono percorsi travagliati e lunghi, per processi lunghi che domandano, però io su questo sono chiarissimo, domandano però una tenace, ostinata, lucida, appassionata determinazione a costruire bene, a costruire ponti, a non cedere di fronte alla tentazione terribile di dire che non ne vale la pena. Perché vuol dire allora vuol dire mandare in malora tutto. Io credo che i più poveri hanno il diritto di almeno sentirci vicini. Noi ci chiamiamo medici con l'Africa. Sentirci vicini, almeno questo. E secondo, ci sono dei paesi che dimostrano ancora oggi che quella pace fragile ma costruita resiste. Penso al Kenya, all'Uganda, che sono paesi che continuano ad avere paesi stabili.
Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Ciao Lorenzo.
Dunque, hanno detto delle cose super chiare, appunto. Anche l'ultima, adesso, costruire ponti, difatti collegando... I ponti si possono costruire, ma per essere efficace devono essere degli stati che aiutano altri stati, nel senso, e per esempio ha accennato a Gheddafi, che però l'hanno ucciso, chi l'ha ucciso? Chi? Sono partiti i primi francesi e tutta la NATO, quella roba lì. E a sua volta no, c'era anche la Jugoslavia che voleva i non allineati, quindi politiche internazionali, geopolitiche per affrontare il problema Africa, però in realtà questi qui che tentano di fare i ponti saltano tutti. E volevo dire anche un'altra cosa, perché per esempio su un fatto che avevo già detto qualcosa qui in radio, su quello che sulla geopolitica in poche parole, perché proprio partendo da Biden, che ha detto che abbiamo commesso tanti errori e invitato Israele a non farli. E io ho sentito una sera appunto la giornalista, che è sempre dalla Gruber quasi, la Palmerini, che è del Sole 24 Ore, su una cosa che non, nessuno avesse, aveva svelato, insomma, messo in evidenza, e che io invece sostenevo in questa radio. Per esempio, gli errori erano l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera, ma addirittura questa qui ha detto che anche le primavere arabe, che dopo c'è dentro Gheddafi, quella lì era stata, è stata proprio una operazione, perché le chiamano così, di sobillaggio di tutto il versante arabo, e proprio è stata un'operazione americana anche quella. Niente, adesso vi saluto e buona continuazione.
Grazie, ciao.
Grazie. No, solo dire che può essere vero, adesso non entro nello specifico dei singoli temi, dico solo che quei ponti, quei germi di speranza, accennavo prima a Gordon, per me Gordon diventa un faro interiore quando faccio fatica, e penso che ne vale la pena, fosse anche solo per Gordon. E su questo uno ritrova anche la fiducia nella persona, in quello che fai quotidianamente, sapendo anche, confortato, che, come accennavo prima e forse dopo saltata la linea, che ci sono paesi che sono cresciuti. Io cito sempre il Kenya, è un paese che è cresciuto, ha indicatori sanitari che stanno bene, meglio, si laureano giovani, noi utilizziamo molti di questi giovani in Sud Sudan, bravi ostetrici, bravi chirurghi, l'Uganda è cresciuta, è ridotta la malnutrizione, le donne sono più protette, la scolarizzazione è aumentata, il Ruanda, anche lì tutto perfetto, no, ma è un signor paese, dopo l'eccidio che c'è stato di 1 milione di persone uccise tra Hutu e Tutsi, adesso pur con tutti i limiti che ci possono essere, ma è un paese che è cambiato, è stabile, non ci sono insicurezze, guerre, voglio dire. Ecco, allora dobbiamo anche credere che dove si costruisce, non dappertutto,
le
magari,
cose non sono uguali.
Ma quel bene anche riesce a tenere in piedi.
Ma direi che dappertutto, anche nell'Occidente, ci sono singole persone, un Luther King, un Romero dall'altra parte, un Casaldaliga, cioè dappertutto esistono anche singole persone, ma che diventano le testimoni di un popolo. Vabbè, 049 880 9020, Don Dante Carraro al microfono, e adesso al telefono chi? Allora, eccolo che arriva. Pronto?
Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Aspetta che abbasso un po' la radio.
Devi proprio.
Sono Miranda.
Ciao Miranda.
Ciao. Ascoltate, io dico, sentendo le telefonate, ognuno parla come si sente. Io ho un'esperienza di tanti anni fa, che abbiamo lavorato con mio marito, altre due coppie, per i problemi delle persone meno fortunate di noi. Facciamo volontariato, però la gente allora diceva: ma no, tocca al comune, voi, o se no che vi paghino. E noi, siccome avevamo letto il Vangelo, cosa ci dice? Aiuta le persone, insomma, dai, perché devi lavorare sempre per i soldi. Quel poco di tempo che ci avevamo, perché io avevo 4 figli, e abbiamo fatto un'associazione inserimento disabili, e abbiamo portato in piazza anche delle manifestazioni per le barriere architettoniche. Dovevano andare dagli assistenti sociali e c'erano i gradini, come potevano fare queste persone con in carrozzina? Insomma, qualcosa di buono abbiamo fatto. Dobbiamo dire, non è perso il tempo, è guadagnato. Fare qualcosa è poco, è poco, e niente, è niente. Scusatemi, vi saluto, buon lavoro, buongiorno.
Mi pare
chiudiamo
che...
la sì. trasmissione.
D'accordo, e grazie Miranda, perché penso anch'io così. I soldi davvero non sono tutto, abbiamo bisogno di gente che si mette in gioco, che si mette in gioco con la vita, ognuno secondo quello che il Signore lo chiama a essere. Noi, io spendo la mia vita in Africa, su e giù dall'Africa, nei vari paesi, e con me tanti altri volontari, giovani che vanno, che si spendono, eccetera. E proprio per testimoniare questo, che il bene va costruito, lo si costruisce perché dentro quel bene c'è la dignità dell'uomo, c'è le cose più preziose che un uomo si porta dentro, e così va costruito il futuro. Qualcuno lo fa e qualcun altro no, non lo fa. Allora, invece di perderci tempo a guardare quello che non fa, se quello che ha deciso di farlo lo fa, secondo me è la strada giusta per andare avanti. Chiudo dicendo che nel libro che ho scritto proprio c'è una frase che mi porto dentro perché la sento profondamente mia, che viviamo in un mondo dove esiste solo o quasi il lamento. Beh, io credo che dobbiamo cambiare quella parola del lamento in rammendo, cioè rammendare, farlo noi in prima persona, pian pianino, non avremo la stoffa nuova, ma rammendare.
Guarda che vuoi ferie da calze però.
Assolutamente, vabbè, grazie, beh, grazie a tutti voi.
Bene, siamo noi che ringraziamo Don Dante Carraro, ringrazio voi che avete ascoltato, e credo che la spinta e l'energia e quello che abbiamo sentito sia un qualche cosa che sta capitando oggi, e quindi è una cosa che è anche molto bella. E valorizziamo anche la bellezza, l'energia, la forza delle cose nuove, piccole, piccolissime. Io credo che nessuno è stato solo come Gesù Cristo, ma non ha mollato mai, e siamo ancora qua, anche se è rimasto isolato da solo e fatto fuori come il peggiore di questo mondo. Grazie e vi saluto tutti quanti.
Grazie, grazie di cuore.